Storie Libere presenta.
In questa storia di corruzione e depredazione delle casse della Santa Sede c'è un uomo che più di altri aveva capito tutto, il cardinale George Pell. Che fino al giugno del 2017, data delle sue dimissioni, è stato il prefetto del Segretariato Vaticano per l'Economia, incaricato da Papa Francesco di rendere limpide le acque dove nuotano i denari della Santa Sede. Un apostolo della trasparenza, fedele al Santo Padre, vittima spesso di attacchi mediatici per via delle sue posizioni dottrinali di stampo conservatore, spesso utilizzate per delegittimare le sue azioni di pulizia nelle finanze vaticane. Il cardinale australiano, più di ogni altro, aveva contestato internamente il modus operandi di Becciu, cercando di contrastare la deriva personalistica delle spese folli del suo ufficio, chiedendo trasparenza e ricevendo indietro insulti. Il rapporto tra lui e il presule di Pattada è sempre stato teso. Voci interne raccontano che Pell lo definì davanti a tutti un poco di buono, interessato solamente ai suoi affari privati. Di lì a poco, quando Pell sta per mettere a livello procedurale con le spalle al muro l'ufficio di Becciu, viene accusato di pedofilia dalle autorità australiane. Subisce un processo e trascorre 13 mesi in carcere da innocente. Eh sì, perché una sentenza dell'Alta Corte Federale Australiana dichiarerà nulle le accuse messe insieme in modo artificioso, senza un riscontro effettivo dei testimoni presenti durante i frangenti contestati. Le accuse contro Pell si sgretoleranno in modo lento. Amen è un podcast. È anche un diario di bordo di un viaggio dentro lo stato più piccolo del mondo, dove la fede e la ragione spesso sono andate nella medesima direzione, quella degli interessi. Ma Amen è anche il racconto del cambiamento, della rivoluzione e della più grossa inchiesta della storia recente della Chiesa, che ha portato alle dimissioni del cardinale Angelo Maria Becciu, mettendo in evidenza la rete di alleanze, complicità e corruzione intorno alle casse vaticane. Amen è nomi e cognomi, società, speculazioni immobiliari, finanzieri senza remore, l'eterna lotta tra bene e male, tra incoerenza e virtù. Amen è questo. Io sono Massimiliano Coccia e questo è Amen, un podcast di Storie Libere FM. E mentre in Australia Pell viveva in isolamento per evitare di essere picchiato dagli altri carcerati, il codice d'onore nelle carceri è molto chiaro, ai pedofili si riserva la massima punizione possibile. A Roma, Londra e a Zurigo i suoi nemici sfilavano soldi alle casse vaticane. Ma si sa che la storia è un modo perpetuo e il tempo è galantuomo con i galantuomini. E nei giorni successivi alle dimissioni di Becciu, Pell ha fatto ritorno a Roma, accolto da Papa Francesco e determinato ad ottenere giustizia e verità intorno alla matrice di quelle accuse. In un'intervista alla stampa, a cura di Domenico Agasso, dichiarerà: alcuni parlano di una connessione possibile tra i problemi nell'ambito delle finanze qui in Vaticano e i miei problemi in Australia, ma non abbiamo ancora prove. Sappiamo che del denaro è transitato dal Vaticano all'Australia, 2.230.000 dollari, ma finora nessuno ha spiegato perché. Noi abbiamo introdotto la metodologia di verifica che oggi utilizza tutto il mondo, abbiamo scoperto 1.300.000 euro sparsi negli uffici, abbiamo preparato per la prima volta un budget prima dell'inizio dell'anno finanziario. Queste sono cose fondamentali. Ma secondo quanto racconta Pell, lo stesso Becciu si oppose ai controlli. Becciu diceva che il revisore dei conti non aveva autorità di entrare in segreteria di Stato, questo era falso, avevamo l'autorità di entrare ovunque, ma ce lo hanno impedito. Il Santo Padre mi ha detto, lei aveva affermato tante cose giuste. I dubbi che Pell ha sollevato in questa e in altre interviste sono resi ancora più forti dai tempi e da episodi similari avvenuti in passato. Come abbiamo accennato in precedenza, tutti coloro che in un modo o nell'altro sono entrati in conflitto con le pubbliche condotte del cardinale Becciu hanno ricevuto in cambio paginate diffamatorie sui giornali, oppure sono stati cacciati con argomentazioni e montature mai verificate dai posti di responsabilità che ricoprivano. Nel 2017 infatti è toccato al revisore delle finanze vaticane, Libero Milone, ex presidente di Deloitte Italia. Poche settimane dopo la defenestrazione di pelle, il suo braccio destro fu allontanato. Qualche mese dopo definì in un'intervista congiunta ai media italiani e internazionali la storia che lo ha portato alle dimissioni una messa in scena che sa tanto di assassinio. Dichiarerà: «La mente torna al 19 giugno, quando fui ricevuto dal sostituto alla segreteria di Stato, Monsignor Becciu, per parlargli del contratto dei miei dipendenti. E invece, racconta Milone, mi sentii dire che il rapporto di fiducia col Papa si era incrinato. Il Santo Padre chiedeva le mie dimissioni. Ne domandai i motivi e me ne fornì alcuni che mi parvero incredibili. Rispose che le accuse erano false e costruite per ingannare sia lui che Francesco, e che comunque avrei parlato col Papa. Ma la risposta fu che non era possibile. Becciu mi disse invece di andare alla gendarmeria». E Milone, non avendo niente da temere, si recò in gendarmeria, all'epoca comandata da Domenico Giani, che sarà rimosso proprio durante l'inchiesta sul Palazzo di Londra. Ricorderà di quell'episodio: «Notai subito un comportamento aggressivo. Ricordo che a un certo punto il comandante Domenico Giani mi urlò in faccia che dovevo ammettere tutto, confessare. Ma confessare che cosa? Non avevo fatto nulla. Alla gendarmeria ero solo, Giani con altri due ufficiali. Quando poi siamo andati nel mio ufficio, c'erano anche i miei collaboratori che si preoccuparono sentendo le grida. Bloccarono tutti dentro gli uffici, comprese le segretarie, fino alle 8:30 di sera. E ci intimarono di consegnare tutti i documenti. Uno dei vice revisori era assente e furono chiamati i pompieri del Vaticano per forzare l'armadio e la scrivania». Scene potenti, di chi sta indagando non sul revisore dei conti ma su un criminale comune che occulta le proprie ruberie dentro un armadio. Un cold case senza accuse gravi o certificati. Dirà Milone: «Mi hanno mostrato due fatture intestate a un unico fornitore e ha accusato di avere compiuto una distrazione di fondi, dunque un peculato come pubblico ufficiale. Vidi che su entrambe le fatture c'era il timbro del mio ufficio, ma solo una era firmata da me, l'altra aveva come firma uno scarabocchio. Mi chiesi chi l'avesse timbrata e pagata. Erano conti per indagini ambientali per 28.000 euro per ripulire gli uffici da eventuali microspie. In più, il decreto del tribunale parlava solo delle mie competenze contabili, senza citare i controlli sull'antiriciclaggio e la lotta alla corruzione contenute nello statuto. E con questo mi hanno accusato di avere anche cercato informazioni impropriamente su esponenti vaticani. Scoprì che indagavano da oltre 7 mesi su di me. Hanno sequestrato documenti ufficiali, protocollato e coperti dal segreto di Stato». Il racconto diventa sempre più incredibile. Milone è totalmente annichilito da quella che si rivelerà essere un'aggressione psicologica. «Mi fecero sentire un'intercettazione con la mia voce per spaventarmi ulteriormente e siccome rivendicavo la mia innocenza, Gianni mi disse che o confessavo o rischiavo di passare la notte in gendarmeria. Se il vostro obiettivo è farmi dimettere, mi dimetto, dissi. Vado a preparare la lettera. Risposero che già era pronta. L'andarono a prendere. La lessi e disse: questa non la firmo, perché era il 19 giugno, ma la lettera era datata 12 maggio. Ci siamo sbagliati, dissero così. Comunque portarono dentro notizie su società quotate in borsa e anche il mio abbonamento al Corriere. Il giorno dopo l'interrogatorio passarono al filo e al setaccio uno dei miei vici, Ferruccio Panicco, e gli chiesero le dimissioni». Dopo qualche tempo Milone scrisse a Papa Francesco senza avere risposta. Dichiarerà sempre nella stessa intervista: «Mi dicono che il Papa sia stato messo al corrente solo dopo, non lo so. Noto che dopo le mie dimissioni non è successo niente, come se il vero e unico obiettivo fosse quello. Dal 1 aprile 2016 non l'ho più visto. A settembre chiesi di vederlo, ma mi dissero di fare la richiesta tramite la segreteria di Stato. Ne ho fatte due scritte. Mai una risposta. Prima lo incontravo ogni 4-5 settimane, Parolino una volta al mese e Becciu ogni 5-6 settimane». Nel 2017 Milone non aveva dubbi sulla riuscita delle riforme delle finanze vaticane, era vedendo solo la difficoltà di conciliare i tempi teorici con la pratica. Affermò inoltre: «Una volta accertata la verità, sarà chiaro che sono innocente al 1000%. Anzi, non voglio dire innocente, perché non mi devo discolpare. Si vedrà che ho fatto solo il mio lavoro». In conclusione di quella lunga intervista, ammise di avere sempre avuto dei buoni rapporti con il cardinale Pelle, tanto che lo andò a salutare prima della sua partenza per l'Australia, dove lo avrebbe atteso il carcere, come abbiamo visto. Ovviamente, Libero Milone non è stato mai condannato da nessun tribunale per le sue condotte e al momento è in attesa di una riabilitazione formale da parte della Santa Sede, che giustificò per bocca di Becciu il suo allontanamento facendolo passare per una spia o un dossieratore. può darsi che sia un caso che tutti coloro che si opponevano in un modo o nell'altro al cardinale Becciu o al suo modus operandi sono stati violentemente estromessi dal governo economico della Santa Sede? Certo che può essere, ma statisticamente qualcosa non torna. Perché, oltre a Pell e a Milone e ai suoi collaboratori, anche Francesca Immacolata Ciauchi, lobbista che fece parte della commissione COSEA per le finanze vaticane, fu addirittura arrestata per aver ceduto del materiale riservato a due giornalisti. La donna ricevette senza ombra di dubbio un trattamento estremamente sbilanciato rispetto al suo reato e soprattutto in quell'occasione, colpendo le sue condotte, si cercò di minare l'opera riformista di Papa Francesco. Il reato della Ciauchi e la sua funzione pubblica, certamente discutibili nei modi e nelle fattive operatività, andavano però ad intralciare il lavorio di Becciu. Avere una donna intraprendente e senza dubbio furba tra i suoi uffici avrebbe potuto portare più di una preoccupazione al presule di Pattata. E così Francesca Immacolata Ciauchi e Monsignor Valerio Balda, anche lui nella stessa commissione, furono esposti al pubblico ludibrio, instillando nell'opinione pubblica l'idea che il rapporto tra i due non fosse solo di natura professionale. Dossieraggio, accuse, giornali compiacenti, giornalisti prezzolati che ancora oggi fanno eco alla difesa senza evidenze dell'ex porporato sono stati per lungo tempo uno strumento del suo potere. La Santa Sede, la Curia, gli uffici sono posti da cui star lontani perché a volerli riformare, cambiare e modificare si diventa solo parte del problema. Solo una potente missione rinnovatrice come quella intrapresa da Bergoglio può scardinare anni di connivenze che si sono trasformate nel prodotto avvelenato di un clericalismo che abbraccia gli interessi più materiali e tetri. I casi di Pell, Libero Miloni sono gli esempi apicali di quanto una macchina statale improntata sulla misericordia può trasformarsi in un tritacarne. L'abitudine al dossieraggio, all'attacco sistematico dei nemici, che hanno il solo torto di percorrere un'idea di ordine delle cose diverse, è stata per anni al centro dei regolamenti di conti interni alla Santa Sede, come abbiamo visto. È capitato anche a me di esserne vittima, di vedermi addosso falsità, condanne mai avvenute, in una presentazione della mia vita privata, secondo il quotidiano Libero, all'epoca diretto da Pietro Senaldi, oscillante tra uomo dei servizi segreti, per di giorno falsario e agente segreto del Papa. Personaggio squilibrato, insomma. In quei momenti in cui paginate di letame venivano pubblicate, paginate che hanno indubbiamente inciso sulla mia salute psicofisica, mi sono chiesto più volte chi me lo ha fatto fare. Forse la mia vita sarebbe continuata in modo tranquillo, tuttavia anche nel più grande dei miei inverni interiori non ho mai dismesso la mia volontà di raccontare questa storia, continuando a testa alta a non cedere all'equazione di chi vuole dimostrare che siamo tutti uguali, che tutti alla fine stringe stringe abbiamo qualcosa da nascondere. Ho messo a disposizione più della mia professionalità in questa storia, ho messo quella porzione di amore e di speranza nel cambiamento, nella giustizia degli uomini e mi sono affidato, ho continuato con molta paura, confortato dall'amore di chi non mi ha mai mollato, sopportando tutto. Mi sono ritrovato da solo, molti colleghi sono scomparsi, tranne rare eccezioni. Un sistema ben più profondo ha fatto muro, un sistema che ha riguardato tantissime persone per me insospettabili, gente che magari fa dell'antimafia la propria summa e per invidia o per mediocrità si è unita al coro. Funziona così la macchina del fango, sapete, e per sfuggirle occorre solo andare più veloce, un po' come si fa nei videogiochi, perché in fin dei conti questa piramide di bassezza assomiglia a un gioco a livelli, il cui la posta è il futuro delle cose intorno e della propria coscienza. Chi sapeva e non ha taciuto, chi ha contrastato al netto delle proprie capacità, chi è stato perseguitato per l'opposizione a un sistema di potere, non ha dormito per molte notti, ma ogni mattina, seppur col volto scavato, ha potuto guardarsi allo specchio. Tutto questo che abbiamo fatto, abbiamo scritto e di cui abbiamo parlato in questo podcast e nel libro che troverete in libreria dal 14 giugno dal titolo Amen, è stato fatto per raccontare, come abbiamo visto in apertura, la riforma di Papa Francesco, la riforma della Chiesa, la riforma dell'istituzione più antica e sacra del mondo occidentale. Il pontificato di Papa Francesco contiene al suo interno molti elementi profetici, in primo luogo quello riformatore, appunto, che rappresenta la vera pietra angolare della Chiesa che verrà e che, come abbiamo visto, si è dimostrato il vero vaso di Pandora in cui man mano sono evaporati tutti gli scandali della Chiesa, dalla riforma delle economie a quello della pedofilia. Il tempo che la Santa Sede è chiamato a vivere non ha mezze misure, o c'è la vita o c'è la lenta morte dell'intero sistema ecclesiastico. Anche per i credenti le azioni dello Spirito hanno bisogno di un punto di caduta pratico sulla realtà delle cose e per troppo tempo la confusione ha regnato sovrana dentro i luoghi che dovevano essere al di sopra di ogni sospetto. Il Vaticano non può permettersi più tempi morti, riforme rimandate e scarsità di coerenza. Lo deve ai milioni di fedeli che nonostante tutto si riversano ai piedi dell'altare ogni domenica e al suo messaggio evangelico. Un popolo, quello cattolico, che non reagisce mai alle mareggiate dei tempi, che riesce strutturalmente a far fronte a tutte le intemperie, ma che ormai è fiaccato da decenni di scandali, abusi e mancanza di governance. Il sistema Becciu è solo l'ultimo in ordine di tempo, ma sicuramente sarà l'ultimo nella storia della Chiesa a consumarsi con le modalità corruttive e predatorie che abbiamo descritto. Sicuramente ce ne saranno altri perché il cuore umano è fallibile e mai nessuno rivesterà lo stesso carattere di sistematicità che si è saldato a vuoti normativi e a riforme che stentavano ad arrivare. La storia di questa inchiesta è strettamente correlata alla riforma della Curia Romana che Papa Francesco ha promulgato il 19 marzo del 2022. La Costituzione Apostolica Praedicata Evangelium, che è entrata in vigore il 5 giugno del 2022, una data scelta non a caso visto che è la discesa dello Spirito Santo, gettò molto scompiglio tra gli apostoli che dovettero attendere ancora qualche anno già allora per trovare una quadra per instradare la Chiesa che Cristo aveva chiesto di fondare. Questa riforma è nata assieme alle elezioni di Francesco perché già qualche mese dopo la sua elezione il pontefice costituì un board di cardinali che studiasse un progetto di revisione della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana, che era stata promulgata nel 1988 da Giovanni Paolo II. Un'indicazione che fu resa manifesta nel corso delle congregazioni generali dei cardinali precedenti al conclave, dove i porporati cercarono di reagire alle dimissioni di Benedetto XVI e trovarono una quadra interna per lanciare la Chiesa del futuro, cercando di superare scandali, sperperi e commissioni pericolose. Un gruppo di lavoro che ha operato nel corso degli anni e che ha agito anche in base alle emergenze, come quella che abbiamo raccontato relativa allo scandalo di Sloan Avenue. Decentrare, snellire e rendere trasparente la Chiesa sono stati i postulati nei quali si è mossa l'azione riformatrice di Bergoglio, verbi imperativi sì, che si sono declinati però all'infinito, cercando di arginare la burocrazia, il cortigianesimo e il clericalismo. Il 22 dicembre del 2014, in occasione delle celebrazioni del Natale, Papa Francesco fece l'elenco delle 15 malattie curiali. Sentirsi immortali, l'eccessiva operosità, il cuore di pietra, l'eccessiva pianificazione e il funzionalismo, il mal coordinamento, l'Alzheimer spirituale, la vanità e la vanagloria, la schizofrenia esistenziale, le chiacchiere, le mormorazioni, i pettegolezzi, il divinizzare i capi, l'indifferenza, la faccia funerea, l'accumulare beni materiali, il vivere in circoli chiusi. A rileggerli oggi sembrano davvero la short list del cambiamento che il Papa ha cercato di affrontare in questo decennio complesso, in cui le riforme hanno dovuto tener conto degli stravolgimenti seguiti a guerre, pandemie e nuovi conflitti sociali. Queste 15 malattie sono diventate le indicazioni per una politica curiale più aperta, l'invito a predicare il Vangelo, che alle volte sembra davvero l'ultima preoccupazione delle istituzioni vaticane. Nella nuova Costituzione della Curia, la Segreteria di Stato nella pratica avrà un ruolo molto ridimensionato. Il Dicastero per l'Evangelizzazione avrà molta centralità, la Congregazione della Dottrina della Fede verrà snellita, la creazione del Dicastero per la Carità rende istituzionale il ruolo del vecchio elemosiniere del Santo Padre. All'interno della pubblica amministrazione vaticana viene inserito il turnover per agevolare un ricambio tra i dipendenti, evitando così le incrostazioni di potere. Inoltre, Bergoglio ha reso possibile che ogni fedele possa presiedere un dicastero o un organismo di controllo della Santa Sede, aprendo così alla responsabilità diretta delle donne non nel magistero della messa, ma nel governo della Santa Sede. Una riforma che cambia tutto, arriva dopo 9 anni difficili, un punto di approdo importante che dà senso ad ogni singola mossa della politica interna vaticana, comprensiva anche della riforma della macchina della giustizia, che è stata strutturata per essere sempre più in linea con gli standard europei e con il codice di procedura penale italiano. L'inchiesta sulle ruberie della Segreteria di Stato al tempo di Becciu ha messo in evidenza anche la capacità investigativa della Santa Sede, sia sul versante della gendarmeria che su quello della giustizia interno, che sotto la guida del già procuratore di Roma Giuseppe Pignatone ha avuto un'evoluzione decisiva che ha aperto un orizzonte di trasparenza e di deterrenza. Mentre concludiamo questo podcast, il libro va in stampa, è in corso il processo per il palazzo di Sloan Avenue, in cui gli imputati, nel pieno rispetto dello Stato di diritto, risultano essere innocenti fino a prova contraria. Il dibattimento ha vissuto dei momenti altalenanti, le difese hanno provato varie carte che insistevano soprattutto sulla nullità di tutto l'apparato accusatorio. Il promotore di giustizia, Alessandro Diddi, ha rimesso qualche tempo fa gli atti per consentire di adempiere alle richieste della difesa di acquisire le prove documentali, annullando così alcuni rinvii a giudizio che sono stati confermati successivamente. Ora accusa e difesa si fronteggiano. Le cronache che arrivano dall'aula dei Musei Vaticani dove si tengono le udienze non sono particolarmente sconvolgenti. Nei fatti c'è sempre la stessa tecnica e volontà di scaltare responsabilità che hanno determinato una sequela incredibile di distrazione di fondi. Il cardinale Angelo Becciu non è tipo arrendevole ed è da registrare che fino al mese di agosto del 2020 ha cercato di rimanere in sella, votandosi a una nuova cordata addirittura che avrebbe dovuto ricomprare da torsi il palazzo. La cordata comprendeva anche l'ex deputato di Forza Italia, stipendiato da Torzi, Giancarlo Innocenzi Botti e Marco Simeon, lobbista e faccendiere, già direttore di Rai Vaticano, che è affunto anche da ufficio stampa del cardinale Becciu in questa vicenda, a dimostrazione che il cardinale con la risoluzione dell'affare puntava a tornare in auge tra le stanze vaticane. Ma a sentire il processo sembra che nessuno abbia fatto nulla e neanche valgono per loro le sei magistrature internazionali che indagano. Su questa storia non è stata scritta la parola fine, ma Papa Francesco con le sue decisioni su Becciu e le sue riforme strutturali ha pronunciato il suo non prevalebunt. Di questa storia ho scritto e raccontato in modo approfondito per 2 anni circa e sono entrato dentro la testa dei protagonisti e ho cercato di comprenderne le mosse in anticipo. Ho avvertito un forte senso di sporcizia interiore e ancora oggi mi continuo a indignare per la sete di denaro, la bramosia e la mediocrità che emergono ad ogni livello. Penso fortemente che la Chiesa non sia solamente questo. Per me è soprattutto un prete in mezzo alla periferia, alla guerra, ai migranti, alle ingiustizie sociali. Un'ancora di salvezza per le ferite del nostro tempo. Mi commuovo sempre quando distrattamente entro in una chiesa e fisso il volto crocifisso di Cristo. Lo confronto nella mia mente con tutta la sequela di personaggi di infimo spessore che ho incontrato e mi chiedo come possa un uomo di fede, un uomo dentro la fede, perdersi lo spettacolo di quella grandezza per rincorrere ricchezze e vacuità. Adesso vedo l'andatura oscillante e stanca di Papa Francesco e ritrovo la tenerezza di quel volto straziato dal dolore, di quel dovere da svolgere fino in fondo. La veste di un cardinale è rossa, il ricordo del sangue di Cristo, ma il rosso è anche il colore della vanità. Spero che questo podcast possa ricordare a tutti che fuori dalla grazia di qualcosa di più grande siamo solo la brutta copia di noi stessi. Quello che avete ascoltato era Amen, un podcast scritto da me, Massimiliano Coccia, nato da un'inchiesta dell'Espresso fuori Mercanti dal Tempio e realizzato da Storie Libere FM. Post-produzione audio a cura di Antonio Mezzatra.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.